Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno e bentrovati, siamo alla 35esima puntata della nuova serie di questo programma di Tutto un po', la presenza in studio questa mattina che ci onora, in studio del sindaco del comune di Guardadino, il dottor Massimiliano Presciutti. Lo ringraziamo perché ha fatto anche lui una levataccia, o meglio, sta con noi in presenza distanziato, però ecco.
Sì, siamo distanziati.
Non siamo vicini, ma siamo a un metro e mezzo, io addirittura col vetro.
L'unico guaio che abbiamo che è juventino dello sindaco,
l'unico guaio vergognosa, ma... è il problema tuo, perché qui sei in minoranza decisamente, quindi
scudetto rubato, ma
peccato che non si è potuto festeggiare, ma festeggeremo tutti insieme per il decennale, il decimo scudetto nel 2021. E quindi abbiamo il sindaco questa mattina che ci fa l'onore di essere presente, quindi avremo tutto il tempo con lui, questa ora circa ce la spendiamo tutta con
lui.
Sì,
no, faremo molte domande, riuscita a molte risposte, abbiamo detto brevi, abbiamo già anticipato in fuori campo di farci dare risposte molto brevi in modo da poter fare molte domande, ovviamente. Quindi questa è l'ultima puntata con lui, poi riprenderemo con il sindaco penso a metà settembre, fine settembre, vediamo un po' quando la trasmissione sarà possibile riprendere. Adesso facciamo anche noi un po' di vacanze, perché anche al sindaco lasciamo un po' libero, perché non so se vuole andare al mare, vuole andare in Val Sorsa, dove vuole andare.
Di solito per Ferragosto ci ha detto, no?
All'ultima settimana.
L'ultima settimana. Vai al mare, sindaco, l'ultima settimana.
Beh, con un po' alla famiglia bisogna dedicarsi.
Ma ci dici dove vai? No, non ce lo dici.
Ma io di solito andavo in Croazia, quest'anno non so se ci potrò andare, vediamo.
Ci sono delle limitazioni adesso per i spostamenti?
No, non ci sono, ma sto valutando.
Perfetto, beh, non tornare col virus.
No,
fino,
assolutamente.
Bene. Okay.
Allora, per cominciare abbiamo preparato con il gruppo del teatro, questa volta una cosa breve, una canzone che è stata interpretata da quella bravissima signora che recita con noi, Mary di Salerno, Esse domani, però è stata reinterpretata da noi in modo nostro, nel senso che è stata inframmezzata da una breve poesia letta da me della signora Rosalba di Catania. Quindi se possiamo andiamo in onda così ce la gustiamo quest'anno e questa reinterpretazione della canzone Se domani di Mina, che tra l'altro è molto difficile, quindi dobbiamo lodare la signora per la sua interpretazione.
Ascoltiamola e poi ritorniamo qui in studio. Mettiamo il caso
che con irruenza travolge e sconvolge. Amo accenderla, lasciarla esplodere, afferrarne le redini, cavalcarla e domarla, sentirla scorrere nelle tue e nelle mie vene. Amo sfinirla e darle quiete. E quando, come un'onda si arena, raccolgo la tenerezza e la dolcezza che lascia a piene mani e trasforma ogni bacio in un attimo d'infinito.
Pensare, progettare il riscaldamento della tua casa grazie agli incentivi fiscali promossi dallo Stato. È una grande opportunità di risparmio per l'acquisto di stufe e caldaie a pellet o a legna Clover, Carinci e per il gas le prestigiose Valiant. Nova Idrotermo, pannelli solari, climatizzazione, impianti per il trattamento e la depurazione delle acque, impianti di irrigazione con progettazione e fornitura dei materiali. Nova Idrotermo, l'acqua e il fuoco, al tuo servizio. Zona Industriale Nord, strada San Pellegrino, Gualdo Tadino.
Di tutto un po'.
Sindaco, dunque, siamo a una puntata in cui sei qui in studio, quindi possiamo dirti in tutti i colori. Che è vero, che il WhatsApp è più complicato. Sindaco, ascolta, io ti volevo fare la prima domanda, diciamo, d'anteprima, polemica, diciamo così. Noi abbiamo dato la nostra, te lo dico è polemica perché mi riguarda anche personalmente, abbiamo dato la chiesa di San Francesco, che è ancora consacrata, credo, no?
Sì.
Per una mostra del signor Pesce, ma tu ricordi bene che il signor Pesce ci prese per il culo quando, quando fece quella mostra.
Che ha già fatto in tante chiese in Umbria e non solo, essendo una cosa molto religiosa e intima.
Perché sì, tutte statuine.
Sono una sfilata di santi, beati, quindi è una cosa che, ripeto, ha fatto in tante chiese in Umbria e in Italia. E per la prima volta l'ha raddoppiata, perché sono 3.000 statue piuttosto che 1.500, quindi è un messaggio di speranza, e quindi ho ritenuto opportuno fare questa cosa, quindi è una cosa assolutamente religiosa.
Sì, sì, lo so, ma ricordiamoci quel che ha fatto quella volta.
Ma infatti abbiamo chiesto in via preventiva quale fosse il tema.
Senti, sindaco, velocemente, poi lascio la parola anche a Enrico, perché è il co-conduttore con me. Quindi,
il co-co, sì.
Tu hai promesso, per la Piaggio, ti ricordi, panchine sui parchi, sì, e cesti immondizie, sì. Finisce l'estate e qui ancora non ci sono né panchine né cesti immondizie, tutto sono abbandonato.
No, diciamo che non è abbandonato, perché come avete visto, adesso abbiamo iniziato anche il rifacimento di tutti i marciapiedi di Viale Don Bosco.
Sì, quello sì, vabbè.
Per i parchi sì, confermo che ci sarà una revisione complessiva, sia per la pulizia che per l'arredo urbano, ma non solo per i parchi, quindi anche per i centri storici, non solo il centro storico qui di Piazza Martiri. Abbiamo iniziato questo rapporto con Tagina, che ci fornirà anche queste panchine innovative nel materiale che fanno loro, quindi gradualmente verranno installate in tutti
i tempi. Sindaco,
i tempi sono quelli che dobbiamo averli e montarli, perché le panchine, quelle sono sostanzialmente, non sono panchine che si posizionano a terra, vanno montate, perché sono delle lastre di ceramica che devono essere murate
con cemento sotto.
Esatto.
Speriamo che arrivino presto, però speriamo che...
Sì, abbiamo sollecitato anche in questo senso.
Un'ultimissima domanda su queste cose: tu mi devi spiegare, sindaco, come mai in Italia, ma anche a Gualdo, questo non è Gualdo, no, fa parte dell'Italia, no? Quindi il costume più o meno lo stesso. stesso, come mai noi facciamo manutenzione ogni 50-100 anni, cioè quando non se ne può più, e invece di farla quotidianamente, non dico quotidianamente, ma molto più spesso, mancano i soldi, manca l'organizzazione. In Italia la manutenzione è molto carente, lo sai anche tu, no?
Beh, assolutamente. Io vi faccio un esempio di scuola. Lunedì mattina sono arrivati tecnici della provincia e li ho accompagnati personalmente, ad esempio, presso la frana di Poggio Sant'Ercolano, che è un luogo molto pericoloso perché non c'erano mai stati. E il capo dell'area tecnica, quando l'ha vista, ha sbarrato gli occhi e ha detto: ma guardi che io gli ho scritto 3 volte manifestando la pericolosità di questo luogo, e quindi si è reso conto visivamente che è un luogo molto pericoloso, e quindi mi ha garantito che, anche perché se succede qualcosa, lui è il primo responsabile, quindi, come dire. Però sì, la manutenzione va fatta. Devo dire che noi abbiamo fatto una scelta su questo tema, siamo stati anche criticati, siamo stati definiti come quelli dell'asfalto elettorale, ma mi sembra di poter dire che questo non è, perché no, si vota fra 4 anni, certo. E mi sembra che stiamo proseguendo in quest'opera, quindi sono assolutamente d'accordo e stiamo cercando di fare il possibile, a volte anche l'impossibile, con le poche risorse
che
abbiamo.
Ci sono poche risorse, ma questo è un costume italiano, nel senso che magari si fanno ogni tanto le cose, però poi non si garantisce la manutenzione ordinaria, diciamo, ordinaria di tutte queste cose, delle scuole, delle strade, dei giardini, eccetera, eccetera. E questo è un costume brutto, perché in altri paesi, come sai, Germania, Svizzera, Francia, le cose vengono fatte, non dico quotidianamente, ma molto spesso vengono fatte le manutenzioni. È un problema di soldi o un problema di mentalità?
Secondo me la seconda, che detto. Io ci sono nato in Svizzera, quindi ricordo che l'ordine era una cosa negli anni 70, quindi come sono passati più di 40 anni.
Enrico?
Sì, rimango su questi temi, perché in piazza la sera si sta, no, è tutto chiuso, quindi la gente prende il fresco, consuma anche, però c'è questa diciamo moda incivile di passare, visto anche tu le immagini, purtroppo, ecco, e raccolgo le istanze dei cittadini che scrivono anche sulle pagine social cosa si può fare per questi dementi che la sera con i motorini, con le macchine, sfrecciano in senso proprio contromano davanti ai bar, dove c'è gente che c'è il rischio anche se succede qualcosa di brutto.
Ma cosa si può fare? Innanzitutto, noi quest'anno siamo in emergenza, tra l'altro prorogata, quindi abbiamo cercato di venire incontro anche alle esigenze degli esercizi commerciali. Quindi, ad esempio, via Storelli non è stata sempre chiusa, però è chiaro che anche qui bisogna che ci sia un approccio diverso rispetto al centro storico. Quest'anno è un anno particolare sicuramente, però un centro chiuso è un centro più vivibile e anche un centro più sicuro, e quindi dal prossimo anno sicuramente chiederemo anche agli esercizi del centro di fare questo sforzo comune, perché poi ne va, secondo me, anche della possibilità di avere maggiore possibilità di fare affari, nel senso più buono del termine, perché, come dicevi tu, un centro più vivibile, tranquillo, che dà la possibilità di stare serenamente a passare le serate, è sicuramente un centro più attrattivo e la gente viene più rispetto a quando è aperto.
Un'altra cosa riguarda proprio la nostra bella natura, le nostre montagne, perché la prossima settimana cominciano i campionati mondiali del deltaplano al Monte Cucco. Ho visto che anche nella nostra montagna ci sono, no, degli atleti, delle persone che amano il volo libero, che si buttano, è il caso di dirlo, proprio sotto la croce del Monte Serrasata. Si può fare qualcosa? Possiamo essere, non dico dei concorrenti, però una collaborazione anche al Monte Serrasata, ci si può buttare con il parapendio.
Ma sulla montagna vi anticipo che speriamo la prossima settimana di presentare ufficialmente il rendering, quindi il progetto di recupero dell'area sotto il rifugio Chiesetta, quel parcheggio sostanzialmente. Un'area che, se tutto andrà bene, abbiamo un ultimo incontro alla fine di questa settimana con la regione, e verrà interamente recuperata con servizi igienici pubblici e un parcheggio assolutamente
compatibile. Magari anche il percorso che porta alla chiesa sia un po' più,
esatto,
agibile.
Un punto di ascolto e un'area camper attrezzata. Quindi, come dire, lì abbiamo risorse destinate per circa 55.000 euro, quindi soldi che ci sono. Stiamo valutando gli aspetti burocratici, ovviamente, come al solito. E poi è chiaro che, come avete visto, i fine settimana la nostra montagna sta diventando un po' la montagna di Perugia, chiamiamola così, no? Quindi questa viabilità ci aiuta, e quindi è chiaro che dovremmo sviluppare servizi e attività, comprese anche quelle che hai detto te, perché no? Perché sono servizi e attività che si possono fare.
Ti interrompo, sindaco, perché abbiamo detto di fare domande brevi e risposte brevi, quindi per poterne fare tante.
Beh, certo.
Io ho notato, me l'hanno fatto notare alcuni cittadini, guarda che mi hanno detto, di al sindaco che purtroppo sia nella pista ciclabile che sia in altre zone l'immondizia continua a essere sversata dalle persone civili, e quindi noi abbiamo adesso delle camere mobili, mi pare avevi detto, però come si può fare per... Non si può mandare, che so, una promemoria alle famiglie invitandole, non so cosa si può fare, ma questa brutta abitudine dei gualdesi, ma non solo dei gualdesi, degli italiani, come si può combattere?
Allora, noi abbiamo 6 fototrappole mobili, hai detto bene, che vengono spostate di settimana in settimana nei luoghi che ci vengono segnalati come più critici, e devo dire che abbiamo... Non perché bisogna multare, ma come dire, abbiamo pizzicato in più di un'occasione queste persone, come dici tu, incivili, perché questo è il nome.
Ma non è bello, avere pizzicato vuol dire c'è parecchia gente che
ancora usa questi comportamenti, anche perché vi dico che la raccolta differenziata porta a porta funziona, quindi non c'è bisogno di andare in giro, così come il ritiro degli ingombranti che è gratuito, così come l'isola ecologica che è aperta 6 giorni su 7. E quindi la cosa che tu hai detto, quello di stimolare, verrà fatta con l'invio delle tariffe tari insieme al modello di autocertificazioni per le utenze non domestiche, dove faremo un appello ad avvalersi dei servizi che ci sono, che sono in forma gratuita, quindi come dire, non c'è da pagare, quindi piuttosto che andare a mettere la roba nella macchina e buttarla alla pista ciclabile, si vada alla zona industriale, alla sede dell'ESA, c'è il ritiro gratuito, quindi certo. Penso,
certo. Enrico, devi dire qualcosa oppure...
Però questa è una risposta, credo che ci voglia un po' di tempo, magari prima ci fermiamo e poi...
Ma facciamo... mi fai un'ultima domanda, che è velocissima. Sindaco, tu passando per la piazza, com'è messa adesso con il catrame, che è stato tolto i sanpietrini, tutte queste cose, che tutta una serie di guai, insomma, che tu sai della piazza, che purtroppo che ha subito, fatto male, fatto bene quel lavoro, non lo so, ma non rimpiangi quelle vecchie pietre grandi bianche c'erano in piazza, che bastava rasarle e diventava una piazza originale perlomeno?
Il tema della piazza che i tecnici hanno certificato che quella pietra indiana poco spessa non è propriamente carrabile al 100%, quindi come si è visto abbiamo dovuto gioco forza toglierla perché era improponibile, quindi ora rifaremo i marciapiedi con questo sanpietrino in ceramica tagina, che è questo materiale ecologico e innovativo. La ceramica lega molto di più col cemento.
Ma le strade rimangono incatramate? Rimangono.
La strada, Viale Don Bosco verrà ribitumata ovviamente, ma per il centro stiamo facendo questa opera di programma, perché adesso facciamo quelli, poi faremo quelli sempre con lo stesso materiale del punto di approdo della fermata di Pullman, quindi andare verso le scuole medie. Il sogno sarebbe quello di utilizzare questo materiale che si produce in loco per fare in modo che anche il centro storico possa avere...
No, ti dicevo, tu non puoi avere coscienza, perché eri giovanissimo, della piazza com'era quando c'erano le pietre grandi.
Ho visto le foto, certo, quella era un'altra cosa.
Le pietre bianche stavano tolte per portare un po' la rocchetta, un po' stanno trafugate, quindi diciamo così.
Ma diciamo che la pietra indiana non ha dato il meglio di sé.
No, va bene, Enrico, facciamo questo break?
Facciamo scegliere una
canzone al sindaco, certo. Sindaco,
no? Quella che...
Ah, mi fate scegliere una canzone?
Sì.
Ah, quindi questa è...
Ce la segniamo, perché...
No, sennò... allora, io la... Ne scelgo una del cantante preferito di mia figlia, che è un cantante giovane ma che è molto quotato, che è Ultimo. E quindi ve la faccio scegliere a voi, una canzone di Ultimo, una degli ultimi.
Uno
degli ultimi è un cantante
che è arrivato sempre ultimo?
No, sempre primo, è conosciutissimo, molto amato dai giovani e non solo, e tra l'altro, quindi vi lascio scegliere una canzone e la dedico a mia figlia.
Bene, bravo.
Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere.
Tutta da vivere.
Sei su RT.
Mi sono chiesto spesso che cosa fosse il tempo, se in fondo quando
quando ti amo, il mondo non lo sento. Mi sono chiesto spesso, tra una sigaretta e l'altra, quale fosse la ragione perché tu fossi così bugiarda. In fondo ho dato tutto, ma questa è anche colpa mia. È che mi piaci perché curi questa bastarda ipocondria. E ho capito che il mondo lo vivo così, con la faccia distrutta quando è lunedì. E ho capito che in fondo va bene così, anche se siamo distanti. A me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti, tanto ti porto con me. Porororo. Sì, lo so, lo dici spesso, ma ha cambiato sto successo. È che quelli come me buttano l'oro dentro al cesso. Non gli danno mai importanza e poi si sentono sempre soli. Hanno il ghiaccio dentro al cuore e hanno i fiori nei polmoni. Ma in fondo ho dato tutto, ma questa è anche colpa mia. È che mi piaci perché curi questa bastarda ipocondria. E ho capito che il mondo lo vivo così, con la faccia distrutta quando è lunedì. E ho capito che in fondo va bene così, anche se siamo distanti. A me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti, tanto ti porto con me. A me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti, tanto ti porto con me. Porororo. Distanti, a me va bene anche distanti, tanto ti porto con me. A me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti, tanto ti porto con me.
Ripartiamo con gusto e con una novità, la pizzeria. Il ristorante pizzeria Beccofino vi aspetta in un ambiente rinnovato, suggestivo e accogliente, con ampio giardino all'aperto e con le specialità di Fiume: gamberi, storioni, trote e una grande varietà di piatti della cucina tipica umbra per soddisfare ogni vostra richiesta. Dal tardo pomeriggio, spazio agli aperitivi e apericena. Su prenotazione, banchetti per cresime, comunioni, cerimonie, feste di compleanno, cene aziendali. Ristorante Pizzeria Beccofino, a Boschetto di Gualdo Tadino. Telefono 335 31 68 70. Per noi ogni dettaglio è importante.
Nascere è venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 9600.
Di tutto un po'.
Sindaco, questa mattina ti martirizziamo. Visto che sei qui con noi,
non possiamo aprire le telefonate come si faceva una volta. Però per la prossima edizione,
tanto riportiamo cose che ci vengono dette.
Va bene così.
Sindaco, tu ci devi dire adesso, da qui fino a settembre-ottobre, velocemente, però proprio un caracarrellata, i lavori che saranno eseguiti e finiti finalmente. L'ascensore sarà finito, sì?
Sì, beh, per settembre sì. Però l'ascensore, i lavori sono terminati, adesso dobbiamo fare tutta la parte relativa alla sicurezza, insomma, alla burocrazia, ecco, per capirci. Quindi per settembre però avremo finito. Poi, come vi ho detto prima, via Le Longo,
c'è collaudi, mancano, che cosa?
Collaudo dell'ascensore è stato fatto. Quindi va fatto il collaudo della struttura, ma che è una struttura, come dire, che non è un palazzo di 15 piani, quindi presumo che faranno presto. E poi via Le Longo l'abbiamo detto, i lavori sono iniziati, così come ai giardini pubblici lato strada opposta a quello che avevamo già fatto. e poi inizieremo il recupero definitivo della cava di Zoccolanti con i 157.000 euro dei canoni di concessione dell'acqua e minerali, e poi la manutenzione ordinaria, quindi gli asfalti programmati. Adesso non mi chiedete le zone perché no, sono no. tantissime, alcuni come sono stati già fatti, come quelli a Croce Canale, San Rocco, sono stati ultimati, e l'acquedotto da San Lazzaro al Ponte delle Cartiere sono iniziati i lavori, quindi verranno ultimati e verrà ribitumata tutta la strada. Il punto di approdo della fermata di autobus è stata affidata alla progettazione, quindi ci sono 30 giorni per la progettazione, quindi i lavori speriamo di affidarli entro settembre, massimo ottobre.
C'è qualche cosa viene fatto sul...
Lì nel punto di approdo, siccome abbiamo avuto questo finanziamento dalle strategie aree interne, verrà interamente riammodernato con abbattimento delle barriere architettoniche, verrà finalmente reso sicuro e ripulito la sala d'aspetto con videosorveglianza e quant'altro, e ci sarà questo percorso a barriere zero che porta appunto alla fermata degli autobus fino agli ascensori e che porta anche alle scuole, quindi rifacimenti di marciapiedi, di percorsi di accesso, e verrà fatta una rotonda finalmente lì dove c'è quell'incrocio un po' strano della fermata.
Sì, perché le rotonde dovrebbero essere fatte dove servono, non dove non servono, che sono anche pericolose, tipo Rigali.
E poi sempre mi ha dato un assist su Rigali, c'è quell'ormai annoso problema della urbanizzazione della zona industriale nella zona lì dove c'è anche la sede della protezione civile, quindi lì abbiamo acceso un muto e quindi verrà completata tutta l'urbanizzazione.
Sono cose
per circa
che
250.
I tempi ce li può dire più o meno di queste,
ma tutte le cose che vi ho detto o verranno finite o partiranno entro il corrente anno, quindi sono lavori già finanziati, ci abbiamo già i soldi, quindi
che come dicono a Roma ci abbiamo i soldi,
sì. E ultimo ma non per ultimo, che è l'intervento più grande, il cantiere della scuola elementare Rittarelli, che partirà a settembre, e quindi tutti i ragazzi della scuola elementare Rittarelli avranno aule sicure col distanziamento e quant'altro, perché insieme al preside, che voglio ringraziare, insieme ai progettisti abbiamo studiato una soluzione ideale all'interno della scuola media al piano terra, dove verranno ricavate le aule necessarie per garantire la sicurezza e il distanziamento, e quindi noi ripartiremo il 14 settembre in assoluta sicurezza e con spazi adeguati.
Bene, e io invece adesso ci buttiamo un po' in politica, perché no? Ci serve, perché la settimana scorsa qualcosa abbiamo capito e vogliamo vedere il sindaco, no? Perché ha lanciato la sua campagna elettorale per la segreteria regionale del Partito Democratico, e credo che domani sera arriva il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, viene qua, presenta un libro, ma la presentazione del libro così a me non è che sia qualcosa di interessante, viene per sostenere, credo, la candidatura di Massimiliano Presciutti alla segreteria regionale. C'è la possibilità, insomma, che un gualdese possa arrivare a fare non un, un nuovo partito, ma un partito nuovo, come hai detto tu, e quindi tu lo comanderai, grazie anche ai tuoi amici, ai tuoi sostenitori?
Ma io rispondo molto sinteticamente, come dice Carlo, perché Matteo Ricci è un amico vero che conosco dal primo anno del mio mandato, quindi, come dire, siamo amici. Mi ha chiesto di guidare l'Associazione delle Autonomie Locali in Umbria, me l'ha chiesto personalmente, quindi
lui è presidente nazionale.
Sì. Ha scritto questo libro che è di grande attualità, è venuto spesso in città, quindi è un amico vero. E per quanto riguarda il resto, io ho detto e ripeto, credo che sia utile e necessario che chi fa politica la faccia come ho fatto io, ma come tanti amministratori locali. Stamattina, facendo il tragitto al Palazzo Comunale a venire qui, ho incontrato sei persone, mi hanno fatto sei domande diverse, e tutte a loro modo importanti, perché ho trovato un ex dipendente Raigest che mi ha chiesto quando arriveranno i soldi, e della cassa integrazione, su cui sapete abbiamo faticato. Ho incontrato un dipendente Tagina che mi ha dato la buona notizia che la prima tranche degli arretrati sta arrivando, quindi la nuova società sta onorando gli impegni. E ho incontrato gente che mi chiedeva quando finirà il cantiere ai giardini, perché hanno dei disagi, quindi, come dire, per cercare di risolvere i problemi delle persone bisogna conoscerli. Ecco, questo è il... poi ce la si fa non sempre.
Però Gualdo Tadino è stata sempre un po' una fucina, no? Dai tempi passati, quando si era ragazzini, è stato un esempio un po' per la politica regionale. Non pensi che il tuo esempio, cioè il fatto che il sindaco tra la gente potrebbe essere il capo di questo nuovo partito, di questo PD che si può rinnovare stando proprio tra la gente, perché un po' i partiti si sono isolati?
Ma io ce l'ho per carattere questo, non è che lo faccio perché è una cosa costruita. A me piace, l'ho sempre detto, poi per il Covid con calma, il contatto fisico con le persone, nel senso che il telefono sì, WhatsApp sì, le videoconferenze sì, ma guardare le persone negli occhi è un'altra cosa. E quindi a me piace molto questo, soprattutto quando ci sono delle difficoltà. Quindi tra l'altro io penso che c'è bisogno di costruire un fronte largo, importante, dove tante persone possono riconoscersi. Noi questa cosa l'abbiamo fatta in questa città sulle cose da fare, non sulle poltrone da spartirsi. Cioè prima bisogna dire cosa si vuole fare, in che modo, e poi se c'è accordo si sta insieme. Non è che si sta insieme contro qualcuno, si sta insieme per fare qualcosa. Questa è un po'
comunque la risposta. C'è la probabilità che tu possa fare il segretario regionale?
Io mi sono messo a disposizione del partito, questo lo confermo, non mi nascondo. Ho letto stamattina i simpatici amici, perché anche questo è vero, e le foglie del Messaggero che scrivono che io farò la lepre per qualcun altro. Voi mi conoscete, io non sono abituato a fare la lepre per qualcun altro e non sono molto malleabile nelle... cioè quello che penso e dico lo faccio, non è che lo dico perché ho un secondo fine, quindi sarò lepre di nessuno.
No, si riferiscono forse perché c'è un altro candidato che ha origini borghesi come Bori, è quello.
No, vabbè, Tommaso è un ragazzo giovane, intelligente, che ha avuto un grande successo personale alle scorse regionali, ci mancherebbe altro. Se vorrà fare la sua battaglia, ben venga, cioè, ci confronteremo, ci mancherebbe altro, in maniera leale, tranquilla, ma ripeto, non c'è niente di... non c'è tattica da parte mia, tanto per essere chiaro.
Sindaco, torniamo terra terra un attimo, dico, eh. Vabbè, torniamo terra terra, se non parlare
politica. No, perché la politica una volta si faceva forte.
Torniamo terra terra e noi ci auguriamo che i ragazzi, tra l'altro, ritornino in politica, nel senso che riempiono sezioni, perché è una fucina di preparazione, perché abbiamo assistito alle persone elette con 50 voti che probabilmente hanno dato non il meglio di sé, diciamo così, perché non erano preparati. Quindi meglio che i partiti preparino le persone in qualche modo. Che...
ma io sono di questa idea, perché molti dicono che per fare politica bisogna essere onesti. Allora, essere onesti è una precondizione.
Sì, è essenziale. Cioè,
è una precondizione, ma poi bisogna saper fare le cose,
studiare, imparare, esperienza.
Se no, essere onesti soltanto, che è sicuramente ma è una precondizione, non la condizione. Perché se poi sei onesto, ma non si fa niente.
L'abbiamo capito con il Covid, no? Con il Covid che bisogna essere preparati, insomma, sulle cose.
Siccome il sindaco sta sempre in mezzo ai ragazzi, perché è molto più giovane di noi, è inutile. Sicuramente è molto più giovane. Ecco, questi i giovani gualdesi, ecco, che ritratto ci dai di questi giovani gualdesi? Perché ne sentiamo di tutti i colori, tu sei uno di loro, possiamo dire, anche se hai maturato esperienza. Però com'è il giovane di Gualdo Tadino?
Allora, io venerdì sera andrò molto volentieri alla festa di Finecreste, ad esempio, all'oratorio salesiano, e noi dobbiamo essere orgogliosi dei nostri giovani, perché in tanti stanno dimostrando di essere persone che credono alla loro terra, che vogliono impegnarsi, a partire dalla tenera età. Poi è chiaro, mi chiedono tutti, no, come hai detto te, quello che passa col motorino, piuttosto che io stamattina, leggendo i quotidiani locali, leggevo che a Spoleto c'è una rissa a sera in centro storico, a Perugia, a Fontivegge stanno ragionando di chiudere. Cioè, bisogna anche calibrare, no, i problemi rispetto alle realtà. Io penso che noi abbiamo dei giovani che vanno ovviamente, come ho detto, seguiti, aiutati, capiti, che però secondo me sono una leva importante. Io cerco di starci il più possibile anche nelle scuole, vado spesso perché credo che abbiamo grandi opportunità da questi ragazzi.
Credo che bisogna creare anche occasioni di impegno sociale, perché i ragazzi che sono disponibili trovano la possibilità di poter impegnarsi.
Assolutamente, lo abbiamo anche verificato durante questa emergenza, quindi sì, assolutamente.
Sindaco, velocemente, siamo alla fine, no? Delle domande, Enrico?
Sì, beh, possiamo poi... No,
abbiamo ancora qualche minuto?
Abbiamo qualche minuto, magari ce lo spendiamo nell'ultima parte, no? Sempre tanto rimane qui il nostro primo cittadino.
Vabbè, questo volevo chiedere sull'ultima parte, una domanda più corposa. Beh, questa è veloce, torniamo un pochino su quello che parlavi delle manutenzioni. Io ti ho chiesto più volte, sindaco, questo succede sia nella salita che porta dalla piscina a Valsorda, la breve, insomma, la scorciatoia, come diciamo, la scorciatoia, e succede anche nelle strade che tu frequenti, dopo la pista ciclabile sotto il ponte delle ferrovie, sì. E anche prima ho detto più volte che l'asfalto viene fatto non dove passano le macchine, ma il problema non è solo quello, che le macchine sono costrette a passare questa stretta e non ci manca un segnale, tra l'altro, prima del ponte, per dire senso alternato, per emettere un senso unico alternato, pare, magari. Ma poi il problema è che l'asfalto non viene messo dove passano le macchine, ma quello crea uno scalino tra l'asfalto che c'è sulla strada e la strada non asfaltata, che le ruote sono costrette a fossare, insomma, no? E quindi lì, quando rimontano un po' sull'asfalto, rischiano di tagliare le gomme. Questo accade anche nella salitella dopo la piscina che porta alla Madonnuccia, perché se tu incroci un altro mezzo, l'asfalto che c'è da una parte lo devi saltare, e c'è uno scalino così alto tagliente che taglia le gomme. Ma non si può fare qualcosa con un po' di buonsenso, allargare l'asfalto dove è necessario, per evitare che le macchine si rompano le gomme, almeno?
Hai utilizzato la parola giusta, buon senso, nel senso che le strade, quando vengono ribitumate, ovviamente si fa la sede stradale, no? Mi pare abbastanza evidente. E poi è chiaro che ci sono delle strade dove, magari non quelle centrali come Viale Don Bosco, dove lì, perché abbiamo voluto rifare prima i marciapiedi, perché poi si farà il vedrume rispetto a quello che servirà. Lì non ci sarà questo problema, perché c'è il marciapiede, ma soprattutto le strade più diciamo così periferiche, così come quelle che portano alla montagna, una volta che si interviene, e non tu che sei molto attento, avrei fatto caso che sulla strada di Serra Santa una delle ultime curve abbiamo fatto questa perché lì è più l'operatore quando sta lì, no?
Sì, ho il buon senso, esatto. Per dire che le macchine passano qui,
perché non è una spesa,
mettiamo che passano le macchine, no?
Cioè, è più, esatto, un po' l'occhio dell'operatore che dovrebbe, perché ripeto, fare un metro in più non è una spesa.
Quella che porta al circuito dalla pista ciclabile, e tu sai, sono due posti dove le macchine devono per forza allargarsi, e lì si crea uno scalino che è pericoloso per le gomme, pericoloso anche. E io credo che il geometra, anche ieri il comune, dovrebbe indicare gli operai che fanno il lavoro: guardate che qui è allargata.
Lo propongo come assessore dei pubblici.
No, io non è una cosa che non ho voluto mai fare.
Come coadiuvante volontario.
Speriamo, sindaco, questa cosa me la prometti, che ne parli con l'ufficio tecnico.
Ma sì, beh, questa è una questione, ripeto, di occhio quando stai sulla macchina, perché non è una questione di soldi.
Non è che devi la strada, esatto. È così, però se allarghi un po'. Se serve,
mi pare abbastanza evidente.
Va bene, prendiamo questa pausa.
Facciamo una pausa e poi ritorniamo per la conclusione, sempre con il sindaco.
Va bene, perfetto.
Baratto, a Gualdo Tadino, amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it. Anche su Facebook e Twitter.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Il massimo campionato di calcio italiano si avvicina al termine, ma niente sorpasso in classifica ieri per l'Atalanta, nonostante la vittoria su un ottimo Parma per 2-1. Anche l'Inter ha infatti battuto il Napoli per 2-0. Dunque decisiva la sfida diretta nell'ultima giornata di campionato tra bergamaschi e nerazzurri. L'Inter sempre a più 1 sull'Atalanta e a più 4 sulla Lazio. Lukaku e compagni dunque conservano la piazza d'onore. Nel primo anticipo a Mister D'Aversa non basta un super Kulusevski. Primo tempo eccellente dei ducali che passano in vantaggio proprio con il classico gol dell'ex. Gli uomini di Gasperini sono spenti per 45 minuti, poi nella ripresa pareggio di Malinowski su punizione con una botta mancina delle sue, gol vittoria del Papu Gomez. Meritavamo di più, il commento amaro di D'Aversa.
L'episodio ha cambiato sicuramente l'esito della partita, come il fatto magari di non aver concretizzato tutte le situazioni da gol che abbiamo creato oggi. E se vado ad analizzare un po' le ultime partite dell'Atalanta, penso che non ci sia mai stata una squadra che l'abbia messa in difficoltà come hanno fatto i miei ragazzi stasera. Detto questo, il rammarico per non aver portato a casa dei punti, dove secondo me i ragazzi avrebbero meritato qualcosina.
A San Siro contro il Napoli si sveglia Lautaro, il Toro raddoppia il vantaggio firmato da Ambrosio, non male gli azzurri, pericolosi in più occasioni ma fermati da un ottimo Andanovic tra i pali. Bella partita al Meazza dove per almeno un tempo le emozioni hanno avuto la meglio sulla stanchezza dei giocatori. Nel frattempo la Lazio resta in agguato, pronta a beffare sia Inter che Atalanta sul filo di lana, ma per Conte la testa è già in Europa League, sentiamolo.
Vedere la risposta oggi anche dal punto di vista fisico della squadra ci deve dare soddisfazione, perché il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro importante. C'è stato un dispendio di energie psicofisiche notevoli, sarà importante ricaricarsi e prepararci a fare un finale di stagione in Europa League, sapendo ecco che gli altri comunque hanno avuto più tempo per recuperare.
E stasera in campo tutte le altre: Verona Spal, Lazio Brescia, Sampdoria Milan, Sassuolo Genoa e Udinese Lecce alle 19:30. Alle 21:45 invece si giocano Cagliari Juventus, Fiorentina Bologna e Torino Roma. E ora un aggiornamento sulle condizioni di Alex Zanardi. Sono sempre stabili e il campione paralimpico resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del San Raffaele di Milano, dove sabato è stato sottoposto al quarto intervento chirurgico alla testa dopo il drammatico incidente del 19 giugno in handbike vicino Siena. Ieri Zanardi ha ricevuto la visita del figlio Nicolò, che negli ultimi giorni era tornato a casa in provincia di Padova. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
Di tutto un po'.
Allora, siamo alle battute finali. Quanto tempo abbiamo,
sì,
caro Enrico?
5 minuti, poi vedremo.
Le ultime battute, sì. Volevo farla con una cosa corposa, però devi rispondere breve. Come va a finire questo cazzo di storia della Rocchetta?
Questa è una domanda difficilissima.
Guarda, ti rispondo molto brevemente. Ieri c'è stata l'ennesima udienza al TAR, quindi il giudice ha trattenuto in decisione. Siamo legati ai tempi della giustizia italiana, posto che purtroppo...
Ma è possibile che questo paese non possa trovare un compromesso e debba rinunciare a 20, 30, 40 milioni di lavori, anche il risanamento della Rocchetta da parecchi anni ormai, perché questo contenzioso non si riesce a fare in modo che venga risolto in maniera pacifica, diciamo, come generalmente si fa in tutte le società civili?
Ma io dico semplicemente questo. E spesso da chi guida la comunanza agraria viene fatto l'esempio di Cortina d'Ampezzo, no? Che è un esempio virtuoso. Evidentemente a Cortina d'Ampezzo ci sono persone che piuttosto che ai soldi tengono al proprio territorio, e quindi la dico così, no? Perché è da folli, pazzi scatenati, pensare che da 6 anni un investimento innanzitutto ambientale, cioè di recupero ambientale, sia fermo perché c'è qualcuno che rivendica soldi, perché di questo parliamo, non il bene comune.
Potere, perché i soldi possono potere.
Perché il bene dei valdesi è l'area ripristinata, secondo me, e la possibilità di avere nuove opportunità di sviluppo, di lavoro e di crescita. Questo è il bene per i valdesi, non i soldi a un ente di diritto privato. Io l'ho detto sempre, l'ho detto ovunque, lo ripeto, perché a questo punto mi viene da pensare, ma le istituzioni pubbliche che ci stanno a fare? Allora,
ma possiamo fare ulteriori tentativi per avvicinare le posizioni, per evitare che si prolunghi ancora questo contenzioso? Non si può fare nulla, sindaco?
Ma guarda Carletto, io ti rispondo così: io ho ricevuto la presidente della Comunanza Agraria insieme al professore dell'Università di Ancona per questo progetto La Porta della Montagna. Io sono stato due o tre mesi fa in religioso silenzio a guardare il progetto, poi ho fatto una domanda al professore. Dico: guardi professore, io la conosco oggi, sicuramente sarà un professionista molto preparato, però le faccio questa domanda: ma lei collaborerebbe con chi ti accusa di essere uno che ha fatto abusi edilizi, non si sa bene di quale reato si è macchiato, cioè ha due procedimenti penali sul groppone, cioè, come dire, o si collabora sempre o non si collabora mai, cioè non è che quando ti servo si collabora e quando non ti servo mi porti in tribunale. Non è un approccio serio. Io la dico così: se si vuole collaborare, lo ripeto, si sgombri il tavolo da tutta questa roba che c'è, ci si siede con buona volontà e si fanno le cose per Gualdo, non per qualche gualdese, per tutti i gualdesi.
Anche perché aggiungo, a chiosa di quello che tu hai detto, squadra con sulla tua parola un po' chiosa, mi è venuta così per far dire che sono acculturato, no? Allora, volevo dire alla fine di questo tuo discorso che la Rocchetta non è soltanto un bene economico per noi se si farà questo progetto, ma anche un bene sentimentale per i gualdesi. Era il loro filo all'occhiello, era il luogo di rifugio nella frescura dell'estate, tante cose.
Ma sarebbe continuata ad essere così già da tempo se non ci fossero stati tutti questi procedimenti, perché il recupero dell'area è un lavoro di un anno e mezzo, due, sono sei anni che e sarebbe il primo tra l'altro il progetto, perché se non ripristini l'area non puoi fare il resto. E quindi ripeto, è una cosa folle, tanto più nei confronti di un'azienda che non ha fatto un giorno di cassa integrazione, paga regolarmente i canoni da più di 20 anni. Cioè, come dire, no, fossimo di fronte.
Credo che abbia anche dato di più ai dipendenti nel periodo del Covid, credo.
Sì, esatto. Ma come dire, se io mi guardo intorno a San Gemini, stanno lottando per tenere aperto, e qui a confine con noi non si sa bene come va a finire. Cioè, noi abbiamo un'azienda solida, un gruppo che sta qui, vuole restarci, paga tutto quello che deve pagare, prende l'acqua, viva Dio, gli altri produttori che imbottigliano il vino, non lo so, una cosa che dovunque l'acqua, in Italia e all'estero, mi dicono che non capiscono come sia possibile.
L'acqua, che lo ricordo a tutti quanti i gualdesi, a tutti quanti quelli che dicono, ma ci pigliano l'acqua, l'acqua è del demanio pubblico, è nostra, e viene gestita dalla regione, perché l'acqua non ci appartiene, quello che sta in sottosuolo, arame, argento, petrolio, acqua, eccetera, appartiene al demanio pubblico, non a noi.
No, tra l'altro voglio specificare che se ripristineremo l'ex cava di Breccia, se faremo questo percorso naturalistico, le vie dell'acqua, lo faremo con i soldi che la Rocchetta paga per le concessioni. Quindi, come dire,
se non c'era,
abbiamo ottenuto dalla regione l'aumento delle concessioni a parte per noi?
Noi abbiamo già incassato previo progetti, e noi siamo stati uno dei due comuni, solo due comuni hanno presentato, noi e Nocera Umbra. Il primo è il recupero della cava, e già è stato finanziato, stiamo facendo le manifestazioni di interesse, affideremo i lavori a brevissimo. Le vie dell'acqua, che è un progetto più ambizioso perché sono 7 km di percorso naturalistico fra le sorgenti, saranno due stralci, quindi il primo è già stato finanziato per 157.000 euro, e il secondo verrà finanziato l'anno prossimo, quindi come vedete,
quindi al di là dei cespiti che spettano a noi questo?
No, questi sono, perché la legge regionale dell'Umbria prevede che i concessionari paghino alla regione, quindi non ai comuni. Poi 2 anni fa è stata fatta la modifica della legge regionale, prevede che almeno il 30, ma fino al 40% di ciò che paga il concessionario venga stornato ai comuni, però sulla base di progetti di recupero ambientale.
Progetti,
non si possono spendere per fare gli asfalti, ecco,
non per dare a puttane.
Tanto meno.
Se, io chiudo con una domanda che è anche un suggerimento, perché non so se il sindaco si è incontrato con il nuovo prefetto, con Armando Gradone, proprio per i problemi legati alla pubblica sicurezza, in modo particolare alla festa che noi avremo tra un paio di mesi e nemmeno, no? Ecco,
se ci avremo o non avremo,
beh, appunto, no. La data è l'ultima domenica di settembre, però ecco, adesso in base a questo il sindaco ci darà un po' più di chiarezza.
Se ecco, velocemente, sindaco, siamo alla fine.
Sì, io il nuovo prefetto si è insediato l'altro ieri, sì, quindi sì, sì. Io ieri ho chiesto di incontrarlo, gli ho scritto una lettera dove gli ho chiesto appunto un incontro urgente per valutare tutti gli aspetti legati alla manifestazione. C'è stata la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre. Sì, sì. Il prefetto Gradone viene da Siena, quindi come dire una città che ha annullato le due edizioni del Palio di quest'anno. Certo. Quindi essendo questa manifestazione legata indissolubilmente alle questioni di salute e sicurezza pubblica, da quel confronto emergerà quale sarà la scelta definitiva.
Quando lo sapremo questo, sindaco?
Ma credo a brevissimo, perché spero nella prossima settimana di incontrarlo, ecco.
Vabbè, ci mandate un comunicato, casomai.
Certo, ci mancherebbe.
Non è che si pensa una settimana prima, almeno.
Sindaco, noi ti ringraziamo allora e passiamo i saluti.
Noi ringraziamo il sindaco, gli auguriamo buon lavoro, sì, e anche buone vacanze. Sì. Lo riascolteremo, ritorneremo con lui a settembre.
Sì, vediamo un po'.
E se il buon Dio
dopo
ci dà
agosto, vediamo un po'.
Ringraziamo sempre il buon Dio
che ci dà la salute.
È importante. Quindi tutto il lavoro che sta facendo il sindaco noi lo ringraziamo, e di farne ancora più lavoro.
Sindaco, ma volevi dire qualcosa che magari noi non abbiamo detto, perché sai, può darsi ci sfugge una domanda che tu volevi.
Sì, ne voglio dire una che è importante. E le scuole, l'ho detto, che era una cosa molto sentita dalle famiglie. Ne dico un'altra che era uno dei perni della nostra proposta di governo, che è quello dell'efficientamento energetico. E noi abbiamo dato un incarico a due tecnici locali, fra l'altro, quindi che si sono aggiudicati la gara, quindi questo mi fa molto piacere, che stanno ultimando il loro lavoro di fare la fotografia dell'esistente, e quindi a breve dovrebbero consegnare il lavoro entro prima di Ferragosto. Faremo la gara per l'efficientamento di tutta l'illuminazione pubblica della città e anche di nuovi immobili, perché ad esempio la scuola di Cerqueto, piuttosto che i locali dell'ex pretura, saranno oggetto di efficientamento. Quindi anche sotto questo aspetto, che è un aspetto ambientale ma anche di sicurezza.
Casa Luzzi anche compresa in queste cose?
Villa Luzzi è un'altra cosa. Villa Luzzi e Flash, dico che noi abbiamo individuato quello spazio per farne una residenza per disabili adulti, e quindi abbiamo un progetto presentato in regione per ottenere un finanziamento, ma sicuramente se non sarà finanziato o finanziato in parte interverremo in proprio, perché quello è un aspetto a cui teniamo molto. Questi ragazzi devono tornare in città, fare vita sociale e avere tutti i servizi.
Giusto, giustissimo, sindaco. Ultimissima domanda.
Non abbiamo tempo.
Ma proprio velocissimo, sindaco, ho parlato una volta delle paleoliche, ma perché non riusciamo a sfruttare questo vento che abbiamo, che in Puglia lo sfruttano dappertutto, qui abbiamo questo vincolo, possiamo eludere questo vincolo e fare in modo che Gualda possa vivere anche del vento che c'ha tutti i giorni?
Facciamo un appello, ma lo dico seriamente, al nostro concittadino e vicepresidente della giunta regionale con delega all'ambiente, Roberto Morroni, perché si impegni a cambiare la legge che ci consenta di
perfetto,
fare
perfetto, grazie sindaco. Bene, grazie. Saluti a tutti,
sì,
no?
Ci sentiamo mercoledì prossimo 5
a noi
agosto,
sì, per l'ultimissima puntata,
con l'ultima puntata con gli amici del web. Se volete, se vi siete persi questa trasmissione, domani in replica alle 13:10 la potete riascoltare
e poi registrata naturalmente sul sito, sull'app della radio.
Grazie al sindaco,
grazie veramente,
buon lavoro,
grazie
buone
a voi.
Alla prossima.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.